Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti nel canale di informazione quotidiana ANBAMED, notizie dal sud-est del Mediterraneo, la regione del grande vicino Oriente che va dalla Turchia al Corno d'Africa e dall'Afghanistan, Pakistan al Marocco. Una selezione di notizie del giorno che metteranno al centro dell'attenzione la vera natura dello scontro in atto in una delle zone più turbolente del pianeta. Risorse energetiche, risorse idriche e commercio delle armi. Turchia. I sindacati degli avvocati si bribarano ad una ondata di proteste contro il progetto di legge avanzato dal partito di Erdogan che metterebbe i sindacati sotto il controllo governativo. Oggi, martedì, ci saranno due manifestazioni contrapposte di avvocati, una di sostegno al governo e l'altra degli avvocati democratici indipendenti, di protesta contro il colpo di mano del Partito Giustizia e Sviluppo. L'80% degli iscritti nei sindacati di avvocati sono contrari al progetto di legge liberticida. La scorsa settimana la polizia ha vietato l'ingresso ad Ankara di 80 delegazioni di comitati di avvocati provenienti da diverse altre province turche. Palestina-Israele. Il governo dell'autonomia palestinese ha espresso in una lettera rivolta al cosiddetto quartetto, formato dagli Stati Uniti, dalla Russia, dall'Unione Europea e dall'ONU, la disponibilità a riprendere il negoziato con Israele da dove si sono fermati. Nel documento di 4 pagine, il governo palestinese, presieduto da Mohamed Shtayyeh, annuncia la disponibilità a creare uno Stato palestinese limitato nell'armamento e con una polizia capace di mantenere gli impegni di sicurezza. Il governo di Ramallah è disponibile ad accettare anche una forza internazionale della NATO per la supervisione degli impegni assunti dalle parti. Anche sullo scambio di territori, la linea del governo Shtayyeh è morbida. Accettiamo lo scambio di territori, ma in una misura limitata e con aree a valori comparabili. L'iniziativa dell'ANP sembra una tattica dalle ali spuntate e senza una strategia palestinese comune. Il comitato del quartetto di fatto non è più in campo da quando le trattative sono state consegnate in mano agli Stati Uniti. Il governo israeliano di grande coalizione Netanyahu-Gantz ha una strategia, quella di impedire la rinascita di uno Stato palestinese. Ieri l'alta commissaria dell'ONU per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha duramente criticato il piano di Netanyahu di annettere la gran parte dei territori palestinesi destinati allo Stato di Palestina e il progetto israeliano di annessione di parti della Cisgiordania è illegale, ha detto l'alta commissaria ONU e ha sottolineato che le onde d'urto del piano di annessione israeliano dureranno per decenni. Il governo Netanyahu-Gantz aveva annunciato che dal 1° luglio potrà presentare al Parlamento la legge per l'annessione del 30% dei territori della Cisgiordania, una mossa che risponde alle pressioni dei coloni israeliani che occupano da decenni le terre dei palestinesi e che non intendono in nessun modo restituirli ai legittimi proprietari. Anche il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, qualche giorno fa ha invitato il governo israeliano ad abbandonare i suoi piani di annessione. L'annessione di parte della Cisgiordania occupata, ha affermato Guterres su Twitter, costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale, danneggerebbe seriamente la prospettiva di una soluzione a due stati e minerebbe la possibilità di ripresa dei negoziati. E proprio per domani, il 1° luglio, a Gaza scatterà la giornata della collera in protesta contro i progetti israeliani. E veniamo alla guerra dell'acqua tra Egitto, Etiopia e Sudan, guerra per fortuna attualmente soltanto a parole. Sulle acque del Nilo si discute nel Consiglio di sicurezza. La disputa tra Etiopia, Sudan e Egitto sulle acque del Nilo è approdata al Palazzo di Vetro e il Cairo, dopo il fallimento dei negoziati, ha presentato lo scorso mese la richiesta all'ONU di affrontare il tema dello sfruttamento delle acque del Nilo. La questione è nata in seguito alla costruzione nel 2011 di una diga in Etiopia per la produzione elettrica e per un uso più consapevole delle acque per lo sviluppo agricolo del paese. Secondo il Cairo, il riempimento del lago a ridosso della diga causerebbe una forte riduzione delle quote spettanti all'Egitto e minaccia la sicurezza alimentare dell'Egitto. Anche la mediazione dell'Unione Africana non è riuscita a rendere possibile il raggiungimento di una soluzione tecnica che garantisca gli interessi delle parti. La scorsa settimana un'iniziativa sudanese di una videoconferenza a livello dei vertici governativi sembrava aver attenuato la tensione, ma ieri il ministro delle risorse idriche etiopico ha annunciato che in settimana inizieranno le operazioni di chiusura delle baratie per cominciare a formare il lago alle spalle della diga. Il ministro degli esteri egiziano Shukri ha affermato poco fa al Consiglio di sicurezza che il ricorso all'ONU mette tutte le parti di fronte alle loro responsabilità. Tutte le potenze internazionali concordano che le azioni unilaterali rischiano di aumentare la tensione in una regione già per sé instabile. L'Egitto, ha detto Shukri, respinge le minacce alla propria sicurezza nazionale. Il rappresentante etiopico all'ONU ha dichiarato che il ricorso del Cairo all'ONU complica la questione proprio mentre le trattative trilaterali sono ancora in corso. La diga di rinascita è il più grande progetto di produzione di energia elettrica in Africa e ne usufruiranno molti paesi africani, ha concluso. Il Consiglio di sicurezza ha appoggiato gli sforzi dell'Unione Africana per trovare una soluzione al contenzioso ed ha invitato le parti a non abbandonare le trattative e a non mettere in atto azioni unilaterali. In Iraq sono stati rilasciati miliziani di Hezbollah arrestati per azioni contro gli USA. Il partito Hezbollah iracheno ha annunciato che 14 suoi combattenti sono stati rilasciati dopo che sono stati arrestati nei giorni scorsi con l'accusa di aver compiuto attacchi con razzi Katyusha contro basi statunitensi in Iraq. L'attuale governo iracheno, frutto di un compromesso tra gli interessi iraniani e statunitensi in Iraq, sembrava aver preso una linea dura contro le milizie sciite finanziate e sostenute da Teheran. Il primo ministro Mostafa Kadhimi è stato nominato primo ministro proprio dopo uno stallo durato 6 mesi in seguito alle manifestazioni di protesta della società civile contro la corruzione e contro le interferenze USA e iraniane negli affari interni iracheni. L'assassinio a Baghdad del generale iraniano Soleimani ha acuito ulteriormente la crisi irachena, un paese ricco con una popolazione sempre più povera. E veniamo al Libano, la crisi economica si acuisce ulteriormente con l'impennata del dollaro nel mercato nero delle valute. La crisi economica finanziaria libanese si acuisce ogni giorno di più. Le banche hanno annunciato che adegueranno di fatto il cambio del dollaro ai prezzi del mercato nero. Il cambio proposto sarà di 3.850 lire per un dollaro al posto dei 3.000 fissate dalla Banca Centrale Libanese. Il cambio ufficiale per tutte le altre operazioni è di soltanto 1.507 lire per dollaro. Di fatto una forma di svalutazione non decisa dal governo ma dal sistema finanziario. E infine arriviamo al Pakistan, un gruppo armato assalta la borsa di Karachi. Un gruppo di 4 persone ha attaccato ieri con bombe e colpi di mitra la borsa di Karachi. La polizia ha dichiarato di aver ucciso 4 attentatori, ma non fornisce il numero delle vittime tra i civili presenti all'interno della sede della borsa. Su Twitter l'esercito di liberazione del Baluchistan, ELB, ha rivendicato l'attentato. L'ELB è un gruppo secessionista che sostiene che la regione del Baluchistan, ricca di gas e altre risorse minerarie, non gode delle sue ricchezze e vive ai margini del sistema. Appuntamento a domani.